Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Cari fratelli e sorelle, oggi, nella solennità dell'Assunzione al Cielo della Madre di Dio, celebriamo il passaggio dalla condizione terrena alla beatitudine celeste di colei che ha generato nella carne e accolto nella fede il Signore della vita. Il significato dell'odierna festa è contenuto nelle parole conclusive della definizione dogmatica proclamata dal Venerabile Pio XII il 1 novembre 1950, dice il Papa: l'Immacolata sempre Vergine Maria, Madre di Dio, terminato il corso della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo.
Nel cuore di quelle che i latini chiamavano ferie augusti, ferie d'agosto, da cui la parola italiana ferragosto, la Chiesa celebra la solennità dell'Assunzione della Beata Vergine. Abbiamo riascoltato come Benedetto XVI, durante l'Angelus del 15 agosto dello scorso anno, ricordava la definizione di questa solennità: l'Assunzione della Vergine Maria alla gloria celeste in anima e corpo. Il cristianesimo, ricordava il Papa in occasione della Santa Messa nella solennità dell'Assunzione dello scorso anno, non annuncia solo una qualche salvezza dell'anima in un impreciso al di là, nel quale tutto ciò che in questo mondo ci è stato prezioso e caro verrebbe cancellato, ma promette la vita eterna, la vita del mondo che verrà. Niente di ciò che ci è prezioso e caro andrà in rovina, ma troverà pienezza in Dio. A tutti ben trovati all'ascolto da Fabio Colagrande. Saluto e ringrazio Gustavo Messina alla parte tecnica e Patrizio Ciprari e Andrea De Angelis in regia. Vi ricordo i nostri numeri: numero di SMS 335 12 43 317, numero verde 800 208 802 a vostra disposizione. Oggi approfondiamo il significato sempre attuale di questa festività cristiana che parla di speranza e di salvezza per l'umanità attraverso le riflessioni di due pastori che guidano due diocesi italiane. Cominciamo innanzitutto con il salutare Sua Eccellenza Monsignor Gianni Ambrosio, Vescovo di Piacenza e Bobbio. Buon pomeriggio, Monsignor Ambrosio, grazie per essere con noi.
Buongiorno a tutti, grazie.
Eccellenza, il 15 agosto ricorre la solennità della Madonna Assunta, titolare della Cattedra di Piacenza e della Concattedrale di Bobbio, e lei ha voluto che in questa solennità, in tutte le chiese della diocesi, si pregasse per i lavoratori, per le imprese, per una cultura e una politica del lavoro. Come mai questa scelta?
Proprio in riferimento alla festa dell'Assunta, in riferimento in particolar modo al cantico del Magnificat, la Vergine Maria rivolge il suo sguardo pieno di stupore e di gratitudine a Dio, alla sua santità, ma nello stesso tempo la Vergine Maria in quel cantico rivolge il suo sguardo alla storia degli uomini, storia fatta di sofferenza, storia fatta di difficoltà, ma loda il Signore perché davvero ha cambiato le cose della storia. Ecco, anche noi, proprio perché devoti di Maria, vogliamo rivolgere il nostro sguardo a Dio, perché contempliamo Maria nella glorificazione della sua realtà completa, totale, ma nello stesso tempo siamo invitati appunto a rivolgere il nostro sguardo a quella sofferenza molto accentuata dovuta alla crisi che ha raggiunto molti lavoratori, molte imprese che operano in tutti i nostri territori. E allora proprio in quei momenti di difficoltà abbiamo bisogno di maggior speranza, abbiamo bisogno anche di uno stile di vita più sobrio, più solidale, più condiviso. Proprio per questo ho invitato tutte le chiese della diocesi a pregare con lo sguardo rivolto verso l'alto, fiduciosi nell'intercessione di Maria, ma anche con lo sguardo rivolto alla nostra storia, perché è una storia bisognosa di essere aiutata, bisognosa di essere salvata.
Quindi ci conferma che anche il territorio della vostra diocesi di Piacenza-Bobbio continua a risentire degli effetti della crisi economica.
Sì, ed è abbastanza strano, perché finora praticamente quasi questa crisi non si era sentita dal punto di vista occupazionale, mentre oggi appunto si avverte questa maggior accentuazione di crisi, di difficoltà. E allora proprio attraverso la solidarietà, proprio attraverso la preghiera, vogliamo, come ci ha insegnato il Concilio Vaticano II, partecipare alle gioie della vita, ma nello stesso tempo anche partecipare alle sofferenze dei poveri e di tutti coloro che appunto hanno motivi di sofferenza, proprio per aiutarci a uscire fuori da questa situazione di incertezza, di precarietà, con la fede nel cuore, con la speranza, ma anche con tanta solidarietà.
Posso chiederle, come comunità diocesana, come siete venuti incontro alle varie difficoltà della popolazione?
Sì, abbiamo subito, fin dall'inizio, quando è scoppiata quell'altra crisi, abbiamo cercato di venire incontro alle difficoltà, soprattutto con un fondo diocesano di solidarietà che consente appunto di avere prestiti senza alcun interesse, fornendo da parte nostra la garanzia presso le banche, per cui attraverso tutto un filtro è stato possibile venire incontro a 500 famiglie che si trovavano appunto in particolare difficoltà, in particolare bisogno, ecco, sapendo che bisogna anche restituire per quanto possibile questo prestito, in modo da poter agevolare poi anche venire incontro alle difficoltà di altre famiglie. Ecco, questo ha costituito un segno abbastanza significativo, ma che ha smosso anche un po' quel sentimento giusto, doveroso di solidarietà e di carità che ha sempre caratterizzato, tra l'altro, le nostre terre.
Eccellenza, lei è anche delegato della Conferenza Episcopale Italiana presso la Commissione degli Episcopati della Comunità Europea. Questa crisi economica, questa recessione globale sta colpendo anche tutto il vecchio continente. Quali riflessioni fare dal punto di vista cristiano?
Ma la prima riflessione è proprio questa, prendere, diciamo, atto di questa realtà. Si esce dalla crisi solo lavorando insieme. Questo vale per ogni singola nazione, ma vale anche in modo particolare per la nostra Europa. Non è possibile trovare soluzioni che possano andare bene da una parte e possano essere invece dannose per altre parti del nostro continente europeo. E quindi qui davvero c'è bisogno di una maggior unità, di una maggior solidarietà anche tra nazioni diverse. E la seconda osservazione, il secondo invito che può essere rivolto a tutti noi che facciamo parte di questo continente europeo è proprio quello di guardare un pochino più avanti. Se davvero manca una prospettiva di futuro, e allora viene meno la speranza nel cuore e non c'è la possibilità di far fronte alle difficoltà. Ricordare dunque che siamo coinvolti in questa realtà difficile, ma che abbiamo le risorse, abbiamo le possibilità per risolvere i nostri problemi, non dimenticando, e credo sia giusto osservarlo, i problemi di tanti altri popoli che sono in difficoltà assai più gravi delle nostre e che hanno bisogno anche in questo momento della nostra solidarietà e del nostro impegno.
C'è un deficit di etica dietro questa crisi?
Indubbiamente, e questo deficit è stato giustamente messo in risalto da Benedetto XVI, quando non vi è l'apprezzamento per l'umanità, quando non vi è la stima per la dignità dell'uomo, quando l'uomo si rinchiude in se stesso e non pensa agli altri che sono accanto a lui, vivendo forme così di soggettivismo, di isolazionismo, e allora è chiaro che ci si trova in una situazione estremamente difficile, e allora c'è la necessità di recuperare, oltre naturalmente a quell'impegno di carità e di solidarietà, di recuperare appunto una visione etica davvero fondamentale per poter far fronte alle difficoltà del nostro tempo.
Ecco, a proposito di speranza nel futuro, parliamo di giovani, perché dal 10 al 22 agosto circa 600 giovani della vostra diocesi vivono l'esperienza della 26esima GMG a Madrid. Lei sarà con loro nella capitale spagnola. Il tema scelto dal Papa è radicati e fondati in Cristo, saldi nella fede. Come si sono preparati questi giovani e quali sono le sue attese, le sue aspettative in vista di questo grande raduno ecclesiale?
ci siamo preparati riflettendo sul messaggio che il Santo Padre ci aveva appunto rivolto e aveva indicato per questa giornata mondiale della gioventù. Io direi però che c'è un aspetto particolare che merita di essere sottolineato nei vari incontri che ho fatto con questi giovani, soprattutto da parte di coloro che non avevano avuto occasione di incontrare per la loro giovane età Giovanni Paolo II, ho avuto appunto tante domande su questo Papa. Ecco, questo mi ha fatto pensare al desiderio di avere un padre. La figura del padre è spesso latitante, no, nella nostra cultura. Ecco, in questi giovani, soprattutto quelli più giovani che non hanno conosciuto Giovanni Paolo II, il desiderio di conoscerlo, di avere qualche notizia particolare negli incontri che io avevo avuto con questo grande Papa. Ecco, a fronte di un certo sradicamento, di un certo spaesamento della nostra cultura e dei nostri giovani, il trovarsi insieme credo che sia un aspetto davvero molto importante, insieme con i vescovi, insieme con il Papa, con i sacerdoti, con gli educatori, insieme con Dio. Ecco, credo che sia molto bello anche ricordare che si va là alla giornata mondiale delle gioventù anche per pregare adorando il Santissimo Sacramento durante tutta la notte. Ecco, questo vuol dire che per i giovani c'è la presa di coscienza di non essere da soli, ma di essere insieme, di essere aiutati, proprio perché lo sguardo possa rivolgersi verso l'alto, ma possa anche nello stesso tempo il nostro sguardo essere attento ai bisogni di tutti noi. Ecco, credo che la figura del padre, la preghiera, lo stare insieme siano i modi più belli proprio per vivere la giornata mondiale della gioventù.
Grazie allora Eccellenza, buona festa dell'Assunta e poi buon viaggio a Madrid.
Grazie, grazie tanto e buona festa anche a lei.
Ringraziamo dunque il vescovo di Piacenza Bobbio, Monsignor Gianni Ambrosio, per queste sue riflessioni sulla festa dell'Assunta e sulla prossima giornata mondiale della gioventù, e andiamo ancora a riflettere sul significato della festa dell'Assunzione della Vergine Maria con Sua Eccellenza Monsignor Adriano Caprioli, che invece è vescovo di Reggio Emilia e Guastalla. Buon pomeriggio Monsignor Caprioli, grazie per essere con noi.
Grazie a voi anche per questa opportunità.
Dunque, il 15 agosto la cattedrale di Reggio Emilia verrà riaperta per celebrare la solennità dell'Assunta, la titolare della vostra Chiesa Madre. Che significato particolare ha questa celebrazione per la vostra diocesi?
Innanzitutto non solo la cattedrale dedicata all'Assunta, ma tante chiese della mia diocesi sono dedicate all'Assunta. Quindi diciamo che è un messaggio condiviso. Ma condiviso in modo particolare attorno alla cattedrale, che è appunto la chiesa madre di tutte le parrocchie. E un segno concreto lo dà proprio la tradizione che per questa festa, in un contesto evidentemente di città che un po' si spopola, parliamo di mobilità, anche se la crisi finanziaria ha un po' ridotto i numeri, e la tradizione è quella appunto di convergere all'unica messa qui in cattedrale da parte delle parrocchie del centro storico. Quindi, anche se è una festa, diciamo, quantitativamente per pochi, però è un bel segno, perché si vuole custodire per tutti un segreto, un messaggio che questa festa racchiude per la città e per i vicini, ma anche per quelli che sono, per tante ragioni, fuori città. E vorrei dirlo questo, un po' questo messaggio, questo segreto, e vorrei dirlo citando la prima lettura della messa, quella dell'Apocalisse, dove si parla appunto di quel segno grandioso che è una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, il suo capo una corona di 12 stelle, che l'esegesi attribuisce nella tradizione alla Madonna, ma però la Madonna, certo, è la madre di Cristo, ma come Paolo VI la qualificava, è madre della Chiesa, per cui questa donna vestita di sole è immagine di una Chiesa che testimonia, a me sembra molto importante questo significato della festa, perché ci obbliga a tenere aperto il futuro, il vero futuro della vita di ciascuno e di una comunità in quanto tale. E mi sembra che questo futuro comporti, visto appunto il segreto dell'assunta, comporti un futuro anche per il corpo, un futuro buono anche per chi non ha più futuro in questo mondo, come il malato, come l'emarginato, come quelli che appunto oggi pongono i problemi della carità.
Maria Assunta in Cielo, ci ricorda il Papa, indica la meta ultima del nostro pellegrinaggio terreno. Ci ricorda che tutto il nostro essere, spirito, anima e corpo è destinato alla pienezza della vita. Dunque una festa di speranza.
Ecco, indubbiamente, perché ha fatto bene a citare Papa Benedetto, perché subito all'inizio della seconda lettera enciclica Spe Salvi, Salvati nella speranza, si pone la domanda: ma la vita eterna che cos'è? È una domanda indubbiamente provocatoria, soprattutto in un contesto culturale che appiattisce sull'immediato e sul presente il senso di una storia. Soprattutto per quanto riguarda il tema del corpo, che indubbiamente ha assunto una rilevanza nella cultura contemporanea. Forse perché nel crollo di tante speranze il corpo rappresenta un po' come l'ultima speranza, la ragione di un'esistenza, il cordone ombelicale che ancora ci tiene legati al nostro io, agli altri e al mondo intero. Però sappiamo che questo nostro corpo così esaltato, adulato, corteggiato, fonte di piacere, spesso è anche dispensatore di sofferenze. E allora la domanda è veramente attuale. C'è un futuro, e un futuro buono anche per chi non ha più futuro in questo mondo? Ecco, la salvezza cristiana non riguarda solo l'anima, come pensavano i filosofi antichi, ma coinvolge anche il corpo. A me piace citare Romano Guardini, che diceva: soltanto il cristianesimo ha osato collocare il corpo nelle profondità più nascoste di Dio, innanzitutto il risorto per eccellenza, che è il Signore Gesù, e Maria Vergine è la prima creatura fatta partecipe e quindi anticipatrice della sorte del nostro corpo come destino buono, positivo per tutti.
Dal paradiso la Madonna, ricorda sempre Benedetto XVI, continua a vegliare sempre, specialmente nelle ore difficili della prova, sui suoi figli, che Gesù stesso le ha affidato prima di morire in croce. Ecco, Eccellenza, quale intenzione particolare vorrebbe affidare in questo momento alla Madonna?
Tante, però vorrei partire anche qui dal Vangelo. Non è un caso che il Vangelo di questa festa ci parli, perché non c'è un Vangelo dell'Assunzione. C'è il Vangelo della visitazione di Maria alla cugina Elisabetta. Mi ha sempre un po' fatto riflettere l'incontro di due maternità, anche messe alla prova. Ecco, mi sembra importante vedere in questo mistero della vita di Maria un simbolo di tutto un cammino, di una vita. Maria ha vissuto l'intera esistenza della sua vita in un atteggiamento di servizio e di dono di sé. Io amo pensare che questa figura di Maria nella visitazione sia una figura da far rispecchiare innanzitutto alcuni santi e sante. Ricordiamo per esempio Santa Gianna Beretta Molla. Io vengo da Milano, sono stato ordinato e prete per tanti anni lì prima. Io ho fatto il prevosto a Legnano, nella parrocchia vicina alla parrocchia di Magenta, dove appunto ha vissuto questa santa Gianna Beretta Molla, la madre che ha accettato la morte per salvare la vita che portava in grembo. E la sua non è solo una storia di anime, è una storia anche di corpi destinati alla risurrezione. Però penso anche a tutti quegli uomini e donne che come Maria nella visitazione dedicano la loro vita agli altri, visitando e assistendo i malati, per esempio, confortando e sostenendo i malati nello spirito, perché alle volte prima che il corpo è lo spirito che si ammala, perde le motivazioni per lottare nei momenti della prova. Penso ai volontari, e qui mi rifaccio un po' all'intenzione della mia diocesi, proprio il giorno dell'Assunta, io visito la mensa Caritas. È una mensa che c'è tutto l'anno. Durante la settimana, qui, proprio nella casa del Vescovo, già da più di 50 anni, dove alcune famiglie, famiglie anche bene, dedicano del tempo per accudire, appunto, almeno a dare un pasto caldo. E per la crisi finanziaria siamo passati dai normali 150 a più di 400. E durante l'estate è la mensa Caritas, dislocata proprio nella struttura della Caritas. Mi sembrano tutti segni di un, ecco, di una figura di Maria, che è la prima, ma anche di Chiesa, che traduce il senso della vita, certo come speranza per un futuro, ma il futuro incomincia già qui adesso nella carità, nelle varie espressioni della carità.
Eccellenza, lei celebrerà proprio la messa dell'Assunta con 500 giovani in partenza per la giornata mondiale della gioventù di Madrid. Reggio Emilia pare sia la diocesi più rappresentata a questa GMG in proporzione alla popolazione. Perché i giovani reggiani sono così numerosi?
Sì, sono 2.300, 1.700 sono partiti l'altro ieri mattina, io ho dato la buona partenza a questi 38 pullman che sono già arrivati a Gerona, dove faranno la prima parte, quella del gemellaggio con Gerona, e poi partiranno dopo l'Assunta per Madrid, no? Ma io non partecipo perché ho un vescovo, per fortuna ausiliare, più giovane di me, e giustamente anche i vescovi giovani devono stare innanzitutto loro con i giovani. Io però ho portato nel 2000 quasi 3.000 giovani della mia diocesi, e poi a Colonia, sempre accompagnando i giovani, ne ho portati più di 2.500. Allora, anch'io mi domando come mai questi numeri. Io darò la partenza proprio la mattina, alle 8, a quelli che partono appunto direttamente per Madrid. Io augurerò a loro, come ho già augurato ai partenti di due mattine fa, soprattutto non solo una buona partenza, ma un buon ritorno, perché la cosa importante è ritornare dalla Giornata Mondiale della Gioventù, non come ritornare da una vacanza o da un'esperienza anche per tanti aspetti impegnativa, Io penso anche a quelli che sono partiti addirittura in bicicletta. Ma la cosa finisce, come tutti gli eventi, anche belli e positivi di una vita, ma però sempre vissuti come una parentesi. Poi si torna ad altro. Invece la cosa che io ho augurato e augurerò, oltre che una buona partenza, soprattutto un buon ritorno, cioè a vivere l'evento straordinario della Giornata Mondiale della Gioventù come una tappa di un cammino che continua dopo, che ha anche il significato di una tappa vocazionale del cammino della vita. Io ho visto tornare dalla Giornata Mondiale della Gioventù gente che poi è partita per le missioni, non solo ha messo su famiglia, non solo ha preso coscienza di essere dei cristiani più corresponsabili nella professione, nel lavoro e prima ancora nello studio della vita di buona di una società. E cioè l'idea che sono eventi che segnano una tappa vocazionale e quindi in qualche modo provocano delle scelte che contano nella vita.
Eccellenza, grazie per questa intervista e buona festa dell'Assunta.
Grazie, grazie.
Ringraziamo dunque Sua Eccellenza Monsignor Gianni Ambrosio e Sua Eccellenza Monsignor Adriano Caprioli, rispettivamente vescovi di Piacenza Bobbio e di Reggio Emilia e Guastalla, per queste due interviste. L'ultima che abbiamo sentito era proprio con Monsignor Caprioli, due interviste che ci hanno permesso di approfondire il significato della festa dell'Assunta proprio in questo momento di crisi economica e inevitabilmente anche sociale. È tutto per questa puntata di Al di là della notizia. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto.